redigio.it e la storia continua. Il lago scomparso, puntata 32. Dai dinosauri alla leggenda del mostro. Tarantasio? Tarantasio è dunque il mostro leggendario, completamente inventato. Oppure un residuato dei dinosauri? Va detto che la tradizione locale della zona del Gerundo non ha mai fatto riferimento a un mostro né a un dragone. Per i Lombardi il Tarantasio era ed è semplicemente una biscia, in dialetto milanese la bissa, termine che deriva da serpente, da serpe, parola da sempre considerata un tabù linguistico, vista l'assonanza con la bestia. Serpente viene infatti dal latino serpere, da cui serpens, strisciante, un aggettivo dunque che ha dato il nome a questo animale, noto sin dall'antichità e strettamente legato alla storia dell'uomo da sempre. Basti pensare alla Bibbia, con Eva, che viene tentata dal serpente. Nella tradizione dell'uomo, e un po' di tutte le culture, il serpente rappresenta il male. San Michele Arcangelo viene raffigurato nell'iconografia sacra mentre uccide il serpente. Spesso anche la Madonna è dipinta nello stesso contesto. Ma Tarantasio era un serpente, un drago o un mostro con qualche altra fattezza? Ma probabilmente la leggenda e la tradizione orale hanno mescolato le sue caratteristiche, trasmettendo fino a noi una figura leggendaria, non facilmente relegabile ai canoni del mondo animale, né di quello fantastico, proprio come avviene per le figure leggendarie. Del resto, che Tarantasio sia una leggenda, di dubbi non ce ne sono. Reale era, invece, il lago di Gerundo, benché i suoi confini e le sue dimensioni siano notevolmente mutati a seconda del periodo geologico e storico. Perché un dato è certo, al di là della leggenda, il lago Gerundo, qualunque fosse la sua estensione, è stato sicuramente formato dalle esondazioni grandi o limitate di alcuni fiumi al centro della Lombardia, e in particolare dell'Adda, il suo confluente il Brembo, il Serio e il Molgora. Il Gerundo è stato anche chiamato Gerundio, proprio come in modo verbale, oppure Girondo. La prima citazione, Gerundo, scritta risale al XIII secolo e i documenti parlano talvolta di un lago, altre volte anche di mare. Forse la spiegazione di questo aspetto sta nella traduzione del latino, e in latino infatti mara significa non solo mare, ma anche palude. E il Gerundo appariva proprio come una grande zona paludosa. Le acque del Gerundo, essendo appunto stagnanti e paludose, erano piuttosto basse, anche se l'estensione massima del Gerundo era di un certo rispetto. Raggiunse nella sua massima estensione i 35 km di larghezza e i 50 di larghezza. Al centro c'erano svariate isole e isolotti, e la più conosciuta era la Fulcheria, sulla quale venne poi fondata la città di Crema. Oggi potremmo indicare i confini del Gerundo con alcuni comuni attuali. La punta estrema a nord è localizzabile a Canonica d'Adda e a Vaprio d'Adda, e a sud all'altezza dell'attuale Pizzighettone. A ovest troviamo la città di Lodi, mentre a est lo specchio d'acqua si spingeva anche fino a Offanengo. La zona della Gera d'Adda fertile proprio per la sua particolare formazione geologica, ma sono presenti anche oggi decine di cave di estrazione di ghiaia, ospita anche diverse risorgive e tanti fontanili caratteristici del territorio. Nei punti più profondi, il gerundo raggiungeva i 25 metri, ma per lo più si attestava dai 5 ai 10 metri di profondità. Beh, una palude a tutti gli effetti. E nonostante la presenza di Tarantasio, l'uomo non rinunciò mai ai suoi insediamenti nella zona, costruendo palafitte e piccoli borghi sulle sponde del lago, che era visto come una ricchezza, benché temuto per i suoi pericoli. Nulla di diverso da tanti altri laghi, anche attuali. Il lago Gerundo veniva anche navigato. Venivano anticamente utilizzate delle piroghe e ricavate da grossi tronchi di quercia, dei quali esistono ancora oggi delle testimonianze. In alcuni comuni, come ad esempio Alzago, Arzago, Dadda, Pandino, Rivolta Dadda, Casirate Dadda e Trucazzano, e fino ad alcuni anni fa erano presenti antichi anelli, poi andati purtroppo persi, co che, come riferiremo più avanti, venivano utilizzati per ormeggiare proprio le piroghe. Erano solitamente attaccati a grosse colonne. Probabilmente il Gerundo raggiunse la massima espansione nel corso delle invasioni, quelle dei barbari, nello stesso periodo in cui la pianura padana subì intense e continue piogge, e quando venne cessata l'attività di bonifica della zona avviata dai Romani. www.redigio.it. E la storia continua.